silenzio comunisti della capitale.
E tu in tuo ormai in della riscossa,
quando alzeremo sopra il Corinale
bandiera rossa,
questa città ribelle mai domata.
Ma le rovine.
Le 10 e 17 minuti primi comincia Radio Euskadi, oggi prima parte della trasmissione dedicata alle mobilitazioni per la libertà di Lander, e oggi ci è presa di cominciare così con una registrazione, un audio un po' d'antan.
Carlo era nato a Roma nel 1899, Nello l'anno dopo. La famiglia si trasferisce a Firenze, dove la madre Amelia sarà la prima a insegnare ai figli la regola del coraggio e dell'impegno civile. Carlo partecipa alla Grande Guerra e dopo il delitto Matteotti, il non mollare significa lotta contro il fascismo, sotto la guida di Gaetano Salvemini. I due fratelli conoscono subito il carcere e il confino a Ustica e a Lipari. Da Lipari, Carlo riesce a fuggire a Parigi, dove sarà fra gli animatori del movimento rivoluzionario di giustizia e libertà. Nel 1936 Carlo partecipa alla guerra di Spagna. I due fratelli si ritrovano insieme solo pochi giorni prima di essere assassinati a Bagnols nel 1937. I funerali a Parigi sono una grandiosa manifestazione dell'antifascismo internazionale. Carlo Rosselli, qui ritratto da Carlo Levi, fu uno straordinario uomo d'azione e preparò la fuga di Turati insieme a Bauer, Parri e Sandro Pertini, che ora ci ricorda i particolari dell'avvenimento.
Io proposi a Carlo di fare fuggire Turati, di fare evadere Turati da Savona, dalla mia città. Andai io subito clandestinamente a Savona, di notte mi incontrai con degli amici e con dei compagni e loro mi dissero sì, c'è la possibilità. C'è la possibilità di noleggiare un grosso motoscafo largo molto di chiglia, non molto veloce, ma un motoscafo sicuro. Come comandante metteremo certo Osilia e poi Dabove, tutti i nostri compagni. Tornai a Milano, dissi a Carlo, bada che c'è la possibilità, e Carlo vuole andare poi lui a Savona. Gli diedi lettere di presentazione, indirizzi eccetera, lettere di presentazione per compagni miei, di compagni miei, prese contatto con loro, tornò a Milano e persuaso che ormai quella fosse la via più sicura per portare Turati all'estero.
Lipari, luglio 1929. Carlo e alcuni compagni fuggono dal confino. Si servono di questo motoscafo. Umberto Ceva, uno dei primi martiri della lotta alla dittatura, è subito a fianco dei Rosselli nel movimento di giustizia e libertà. Emilio Lussu, nota personalità politica della Sardegna, si unisce al gruppo. Partecipano anche Ernesto Rossi, Gino Lucchetti, Riccardo Bauer e Sandro Pertini. 11 luglio 1930. Dal Canton Ticino parte un piccolo aeroplano che lancia su Milano volantini antifascisti. Il volo è organizzato da Giovanni Bassanesi. L'apparecchio al rientro dall'Italia precipita sul Gottardo. Bassanesi è arrestato. A Lugano il processo si trasforma in un atto d'accusa contro Mussolini. Vengono apposta a deporre Carlo Rosselli, Tarchiani, Turati. Il Tribunale federale assolve Bassanesi e il popolo svizzero inneggia la libertà.
Mientras que dormí mi piano, no pasará. Si me quieres decir,
La guerra di Spagna non è un fatto isolato, ma rappresenta l'ultimo episodio del fascismo che dilaga per l'Europa. È la conferma che le dittature vogliono ovunque strozzare ogni lievito di libertà. In difesa della Repubblica accorrono volontari da tutto il mondo. Lasciata la Spagna, Carlo decide di tornare in Francia a curarsi la flebite. Il fratello Nello fa appena in tempo a raggiungerlo. Verranno insieme assassinati a Bagnoles de l'Orne il 9 giugno 1937. Nello lascia importanti opere storiche, fra cui uno studio sui rapporti fra Inghilterra e il Regno di Sardegna tra il 1815 e il 1847, e un saggio tuttora fondamentale su Mazzini e Bakunin.
Presidio, in solidarietà con l'Under.
Martedì 13 novembre, udienza per la revoca delle misure detentive.
Da 5 mesi costretto agli arresti domiciliari per una persecuzione politica.
L'Under libero, l'Under a scatto.
Martedì 13 novembre, ore 9, tutti e tutti a Piazzale Clodio.
No all'estradizione.
Un caso basco a roma.noblogs.org.
Radio Libera di Barcellona, 13 novembre 1936. Ogni sforzo sembra vano contro la massiccia armata dittatoriale, ma noi non perdiamo la fede, sappiamo che le dittature passano e che i popoli restano. La Spagna ce ne fornisce la palpitante riprova. Nessuno parla più di De Rivera, nessuno parlerà più domani di Mussolini. È come nel Risorgimento, nell'epoca più buia, quando quasi nessuno sa sperare. Dall'estero vennero l'esempio e l'incitamento, così oggi noi tutti e tutti siamo convinti che da questo sforzo modesto ma ampio dei volontari italiani troverà alimento domani una possente volontà di riscatto. È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Spagna. Oggi qui, domani in Italia. Fratelli, compagni italiani, ascoltate. È un volontario italiano che vi parla della radio di Barcellona. Non prestate fede alle notizie bugiarde della stampa fascista che dipinge i rivoluzionari spagnoli come orde di pazzi sanguinari alla vigilia della sconfitta. La rivoluzione è trionfante, penetra ogni giorno di più nel profondo della vita del popolo, rinnovando istituti, raddrizzando secolari ingiustizie. Madrid non è caduta. Quando pareva in procinto di soccombere, una meravigliosa riscossa di popolo arginava l'invasione ed iniziava la controffensiva. Il motto della milizia rivoluzionaria, che fino ad ora era no passaran, è diventato pasaremos, cioè non i fascisti, ma noi, i rivoluzionari, passeremo. La Catalogna, Valencia, tutto il litorale mediterraneo, Bilbao e 100 altre città. La zona più ricca, più evoluta e industriosa di Spagna sta solidamente in mano alle forze rivoluzionarie. Qui si combatte, si muore, ma anche si vince per la libertà e l'emancipazione di tutti i popoli. Aiutate, italiani, la rivoluzione spagnola. Impedite al fascismo di appoggiare i generali faziosi e fascisti. Raccogliete denari. E se per persecuzioni ripetute o per difficoltà insormontabili non potete nel vostro centro combattere efficacemente la dittatura, accorrete a rinforzare le colonne dei volontari italiani in Spagna. Quanto più presto vincerà la Spagna proletaria, tanto più presto sorgerà per il popolo italiano il tempo della riscossa. Allora, abbiamo preso a prestito le parole di Carlo Rosselli, pronunciate il 13 novembre 1936 alla radio di Barcellona, oggi in Spagna, domani in Italia. per ricordare ancora una volta le vicende, la storia di un giovane compagno basco che si trova agli arresti domiciliari ormai da diversi mesi in Italia, la storia di Lander Fernandez ormai la conosciamo tutte e tutti, ma quello che è più importa è che proprio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane è importantissimo accentuare le mobilitazioni per chiedere a gran voce la sua libertà. La prima iniziativa di questo lungo mese si è svolta martedì scorso, un dibattito alla Facoltà di Giurisprudenza a Roma 3 di cui abbiamo parlato, ma sono tante le iniziative, tanti gli appuntamenti per i prossimi giorni. Si comincia da con domani alle ore 9 un presidio a Piazzale Clodio, è l'udienza per la revoca delle misure detentive, assolutamente necessaria la massima mobilitazione, la massima solidarietà. Poi ancora a seguire il 18 novembre, domenica, un torneo di calcetto e una cena al CSOA Cortocircuito. Il 20 novembre, martedì prossimo, un dibattito alla Sapienza, avremo fra l'altro uno dei compagni che animerà questo dibattito che arriva da Barcellona. Quindi a fine mese, il 29 novembre, un dibattito, una cena all'Loa Acrobax, sarà presente anche chi vi parla. Il 30 novembre, video, cena e concerto al CSO Ricomincio dal Faro in via del Trullo 330. Il 7 dicembre è la volta del CSO alla strada, anche qui dibattito, cena e concerto, e probabilmente ci sarà un'iniziativa anche a metà mese qui nel quartiere di San Lorenzo, visto che poi insomma a fine mese probabilmente si deciderà il futuro di Lander, e è assolutamente necessaria e indispensabile la massima solidarietà, il massimo appoggio, il massimo affetto da parte di tutte e tutti noi.
Revuelta nel fenopatico!
E quindi vi ricordo come sempre il sito di riferimento per la solidarietà nei confronti di Lander, un caso basco a roma.noblogs.org. qui tutte le informazioni necessarie per conoscere la storia di Lander e per le mobilitazioni che ci saranno. E noi ovviamente seguiremo giorno dopo giorno tutto quello che succede. Intanto l'appuntamento per tutte e tutti domani mattina alle ore 9, presidio a Piazzale Clodio in attesa dell'udienza per la revoca delle misure detentive.
Mañana sol.
E allora, detto questo, passiamo alla seconda parte della puntata di oggi. La seconda parte della puntata di oggi di Radio Scadi è dedicata a un suicidio che somiglia però più a un assassinio, la morte di una signora residente a Baracaldo. Baracaldo è una cittadina alle porte di Bilbao, la periferia popolare di Bilbao. È una signora che in pratica si è suicidata in seguito alla notizia che sarebbe stata sfrattata da casa sua. Questo degli sfratti, non solo nel Paese Basco ma ovviamente in tutto lo Stato spagnolo, è una vicenda che sta assumendo dei contorni assolutamente drammatici. Che cosa è successo? Bello, ha spiegato anche qualche commentatore commentatore sulle pagine dei quotidiani nazionali, è il caso per esempio di venerdì scorso, Adriano Sofri su Repubblica ha dedicato un'intera pagina a questa vicenda, un articolo intitolato "Quell'esercito di spagnoli cacciati dalle loro case". E insomma, è successo che negli anni del grande boom economico dello Stato spagnolo, il grande boom economico spagnolo è stato anche e soprattutto un boom immobiliare, una bolla immobiliare che adesso si è rotta e sta provocando cataclismi. Durante questi anni le cittadine e i cittadini dello Stato sono stati non solo invitati ma pressati, insomma c'è stata tutta una enorme campagna mediatica e psicologica affinché si accendessero nuovi mutui e si comprassero case nuove e più grandi e più belle, perché si diceva non c'è problema, l'economia va bene, l'economia tira, chiunque può permettersi un mutuo. Poi così non è stato, è arrivata la crisi e adesso che cosa succede? Ci sono tantissime famiglie che non possono più permettersi di pagare il mutuo e quindi la conclusione qual è? La conclusione è che ci sono ondate di sfratti, ondate che sono garantite, rese possibili da una legislazione che rende tutto questo assolutamente possibile, perché diciamo le garanzie per chi si trova in casa e non ha dove andare sono praticamente nulle, per cui chi non può più pagare il proprio mutuo perché è stato licenziato, perché ha perso il lavoro per mille altre ragioni, viene letteralmente sbattuto fuori di casa, in quanto la banca si riprende con l'appartamento, diciamo, la garanzia dei soldi che ha prestato. Ma non solo, se in pratica il valore della casa è inferiore ai soldi che il singolo o la singola devono dare alla banca, quello non solo viene cacciato via di casa e si ritrova letteralmente sotto un ponte, ma è addirittura comunque in debito nei confronti della banca per cifre che sono spesso molto alte, decine, a volte centinaia di migliaia di euro. Il tutto nella più totale compiacenza delle autorità politiche, che non hanno fatto nulla e non fanno nulla per modificare la giurisdizione vigente, comportando tutto questo. Questo è quanto accaduto appunto in quella di Baracaldo, una cittadina della cosiddetta margine izquierda di Bilbao, tutta quell'area di grosse borgate sostanzialmente costruita ai margini di Bilbao e dove sono stati ospitati nel corso di gran parte del XX secolo le ondate di popolazione di immigrati e di immigrate provenienti dalle zone più povere dello Stato spagnolo e che venivano a lavorare negli altiforni e nelle fabbriche di Bilbao e della Viscaglia. E il dato che forse è ancora più significativo è che i protagonisti della tragedia, perché è una tragedia questa che vi andremo a raccontare fra poco, non sono neanche esponenti del sottoproletariato, poveracci senza un soldo, sono una tranquilla famiglia peraltro di militanti amministratori del Partito Socialista che erano titolari peraltro di un negozio che a suo tempo andava anche bene prima della crisi economica e che però si sono ritrovati tutto ad un tratto letteralmente in mezzo a una strada. Questo è quello che è successo. Erano circa le 9:20 della mattina quando Amaia Gagna, 53 anni, sola nella sua casa di Baracaldo, nella casa che era stata fino al giorno prima la casa della sua famiglia per circa 8 anni, è saltata giù dalla finestra subito dopo aver aperto la porta alla commissione giudiziaria che stava per eseguire lo sfratto per conto della banca, la Caixa. La Caixa è il nome della banca. La donna, che aveva lavorato per 30 anni nell'agenzia di trasporti Viscai Vus ed era sposa del ex consigliere del Partito Socialista José Manuel Asensio, non è riuscita a sopportare la pressione a cui era sottoposta e ha preferito togliersi la vita nel vedere come stavano eseguendo lo sfratto. Amaia Gagna, che era nata a Eibar, una cittadina a metà fra Donostia e Bilbao, ma da tempo viveva a Baracaldo, era sposata con suo marito, aveva un figlio di 21 anni che sembra non fossero a conoscenza del fatto che stavano per essere sfrattati, tant'è che quello stesso giorno sono usciti di casa per le loro normali attività di studio e di lavoro. José Manuel Asensio, il marito di Amaia, era stato consigliere del comune di Baracaldo e così come la vittima era un militante del Partito Socialista Spagnolo. Al momento era riuscito a trovare un lavoretto dopo qualche tempo passato in preda alla disoccupazione. La famiglia Egagna era molto conosciuta ad Eibar, da dove proveniva, dal momento che il padre di Amaia era il titolare di un negozio molto noto di elettrodomestici, era stato presidente del Partito Socialista di Eibar e la stessa Amaia era stata consigliera al comune di Eibar fra il 1983 e il 1987. E, subito dopo il suicidio è arrivato sul posto il marito di Amaia, che insomma è stato subito circondato da amici e compagni di partito e poi si è dovuto portare all'ospedale a causa dello shock che aveva sofferto. All'interno dell'ospedale ci sono stati momenti molto intensi di emozione fra i familiari e i compagni di militanza all'interno del PSOE. Nessuno conosceva effettivamente i problemi economici che attraversava la famiglia, che aveva che aveva sempre preferito non parlare di queste vicende. Ancora una volta che la notizia è arrivata ai mezzi di comunicazione c'è stato un immediato concentramento di fronte alla casa che era stata appena sfrattata. Si è tenuta una vera e propria manifestazione spontanea, sono arrivati rappresentanti della piattaforma Stop agli sfratti e tutti si sono mostrati assolutamente scioccati per quanto era successo. Ce la ricordiamo, era venuta anche da noi, sembrava molto provata, ma non immaginavamo che potesse arrivare a questo, dice una rappresentante della piattaforma. Ma il problema è che la sua situazione non è singola, tantissimi e tantissimi soffrono per quanto sta accadendo, o si prendono soluzioni o il problema degenera in violenza, suicidio o depressione che può portare alla morte. E la banca ha posto ovviamente l'appartamento in vendita e ciò nonostante a causa della enorme pressione popolare che c'è stata, pressione che poi ha portato a una manifestazione in quel di Baracaldo di oltre 12.000 persone, stiamo parlando di una cittadina che insomma, da quel che mi ricordo conta qualche decina di migliaia di persone, insomma è come se un quarto di Baracaldo fosse sceso in piazza al grido di capitalismo assassino, la soluzione è i banchieri in prigione e altri slogan di questo tipo, insomma una manifestazione con una rabbia davvero incredibile. Ecco, dopo quanto successo e dopo questa manifestazione, sia la Caixa sia le altre banche responsabili della politica di sfratti e sgomberi nel Paese Basco e non solo, hanno fatto sapere che in maniera autonoma, perché non esistono ancora strumenti giuridici atti a questo, faranno una sorta di embargo, che chissà quanto durerà, per quel che concerne gli sfratti di prime case, ma bisognerà vedere appunto quanto durerà questa vicenda. Sono le 10:43, questo è un po' il quadro di quanto avvenuto a Baracaldo, ma credo proprio che non siamo riusciti a dare l'idea della pesantezza della situazione che si sta vivendo. Fra l'altro il Paese Basco, di cui stiamo raccontando questa tragedia, è il luogo dello Stato spagnolo dove per una serie di concause in realtà la vicenda relativa agli sfratti è probabilmente più morbida rispetto ad altre zone. La Catalogna, per esempio, conta migliaia e migliaia di casi in più da questo punto di vista, e abbiamo visto poi insomma come va a finire. Raccontava appunto la responsabile della piattaforma Stop agli sfratti di Baracaldo, va a finire in violenza, va a finire in suicidio, va a finire in depressione cronicizzata. È uno dei insomma tanti corollari della crisi economica, ma la crisi economica non scende dal cielo, non è una malattia inguaribile. Quello che sta succedendo per quanto riguarda la questione degli sfratti è la normale conclusione di un processo di speculazione economica e immobiliare che non poteva non portare a questo. Fra l'altro, appunto, il governo, né quello precedente né questo, hanno fatto nulla per approntare una normativa che potesse minimamente salvaguardare i diritti di chi non deve, non può andare in mezzo a una strada. Gli stessi governi che hanno speso miliardi di euro per salvare quelle banche che adesso sfrattano le cittadine, i cittadini del Paese Basco, dell'Andalusia, della Catalogna, dalle loro case per metterle sotto un ponte. E quando diciamo sotto un ponte non è così una figura retorica astratta, veramente vanno sotto un ponte, stiamo parlando appunto di migliaia di persone. Quindi questa è la situazione, e quindi lo sciopero generale europeo di giovedì prossimo nello Stato spagnolo appunto si profila davvero molto interessante e davvero di proporzioni enormi. Lo ricordiamo, è uno sciopero indetto dal dalla Federazione Europea dei Sindacati, ma come spesso succede nello Stato spagnolo, appunto, la partecipazione deborderà tranquillamente. Hanno già dato la loro presenza tante realtà auto-organizzate, tanto realtà di base, ma soprattutto, insomma, scenderanno in piazza quei milioni di persone, saranno milioni che non ce la fanno veramente più. E quindi giovedì questa grande giornata che noi cercheremo di seguire qui in radio, in diretta, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, ma poi probabilmente ci sarà anche il modo di fare qualche corrispondenza internazionale, e lunedì prossimo ne riparleremo con calma per vedere come andrà a finire. E poi, insomma, se dovessimo fare l'elenco della crisi nello Stato spagnolo, davvero avremmo bisogno di qualche ora a disposizione. Di pochi giorni fa la notizia che Iberia sta per licenziare almeno 4.500 persone, insomma, veramente tempi bui quelli che si preannunciano, ma anche tempi rosei, perché forte la mobilitazione, forte è la rabbia, forte è la presenza nelle strade, e sta a tutte e tutti noi cercare di far sì che questa presenza si traduca in una vittoria e non in una sconfitta. Con queste note chiudiamo qui oggi Radio Euskadi, trasmissione un po' più breve del solito, ma perché per fortuna ci sono tante cose da raccontare anche dall'Italia. L'appuntamento è per lunedì prossimo intorno alle 10:15 per quanto riguarda la trasmissione, ma soprattutto l'appuntamento è per domani mattina, lo ricordiamo ancora a tutte e tutti, sotto l'aula di Piazzale Clodio, un presidio ancora per chiedere la libertà di Lander in occasione dell'udienza per la revoca delle misure detentive. Chiudiamo qui la trasmissione ancora con l'invito a partecipare domani al presidio, poi ritorneremo in voce per altre mobilitazioni da la Val di Susa e da Napoli.
Presidio in solidarietà con l'Under.
Martedì 13 novembre, udienza per la revoca delle misure detentive.
Da 5 mesi costretto agli arresti domiciliari per una persecuzione politica.
L'Under libero, l'Under a scatto.
Martedì 13 novembre, ore 9, tutti e tutti a Piazzale Clodio.
No alle estradizioni.
Un caso basco a roma.noblogs.org.